Siamo nel pieno di Museo City, settima edizione, più di 100 musei a porte aperte. 13 sguardi sui musei della Lombardia, Palazzo Reale e alla gamma neoclassico e romantico Pompeo Marchesi, scultore collezionista. Francesco Somaini, immaginare scultura, la pittura, scopriamo il pensiero creativo di un grande scultore. Cenacolo Live, un progetto di arte partecipata, inclusione culturale e ancora in attesa di Amazzonia, la sua grande mostra che arriverà a maggio, Milano consegna il suo sigillo a Sebastiano Salgado. Buon sabato e bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. E andiamo veloci alla luce dei musei, che è il tema di questa settima edizione che durerà fino a domani di Museo City. Sono 110 i musei coinvolti, molti a ingresso gratuito. Comunque tutto il programma lo trovate in museocity.it e fra l'altro attenzione che domani c'è anche la domenica, la prima domenica del mese, con ingresso gratuito nei musei statali e in molti altri che aderiscono. E ritorna Museo Segreto nell'edizione di Museo City, che propone opere inedite, sono 72 in tanti musei. A Palazzo Reale due progetti espositivi, a Casa del Viceré Eugenio di Beauharnais nella Milano napoleonica e in Sala delle Cariatidi un grande centro tavola del grande mosaicista Giacomo Raffaelli, è stato commissionato da Eugenio di Beauharnais in onore di una cena in onore di Napoleone. Mentre nell'appartamento dei principi le foto di 13 giovani fotografi ai musei lombardi. Allora, ecco, fermiamoci su questo. Di che cosa si tratta? Avete presente? Beh, il Cenacolo penso che in tanti ormai l'avete visto, avete avuto occasione di vederlo. E poi c'è Cappella Reale Espiatoria di Monza, il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, il Museo Nazionale della Preistoria della Val Camonica, il Castello Scaligero di Sirmione, e ve ne ho citati solo alcuni. Allora, questa mostra, 13 sguardi sui musei di Lombardia, che sta al piano nobile di Palazzo Reale a Milano, ha coinvolto 13 non sono solo fotografi, sono artisti, usano la fotografia a interpretare questi musei. L'iniziativa è stata della Direzione Regionale dei Musei della Lombardia e insieme al Museo di Fotografia Contemporanea, il MUFOCO, quello che ha sede a Cinisello. Allora a questo punto sentiamo Manuela D'Afra, che è la direttrice dei musei della Lombardia, e poi sentiremo Gabriella Guerci del MUFOCO, del Museo di Fotografia Contemporanea, su questo progetto.
I musei possono essere visti da tantissimi punti di vista diversi, tutti legittimi e tutti che ci svelano qualcosa di inaspettato. Vedere come, per esempio, il Cenacolo, che è sicuramente una delle cose più consumate o più fotografate, è presente attraverso un progetto che mi annulla l'immagine.
Sono le riflessioni della gente che l'ha visto, non l'ha ancora visto.
Esatto.
Però zero immagini.
Zero immagini.
Quindi chi viene qui per vedere le immagini dei musei resta un po' deluso. Perché non è quello l'obiettivo.
Non è quello l'obiettivo. Non è una mostra documentaria. È una mostra che vuole, attraverso la sensibilità di 13 artisti che si valgono prevalentemente della fotografia, provare a leggere un pezzetto della complessità che c'è nei musei, per cui del Cenacolo si propone una lettura che passa attraverso le reazioni del pubblico fermate in presa diretta. Della Certosa di Pavia propone una riflessione sul calco diretto come metafora della fotografia, oppure per quanto riguarda un palazzo così poco vissuto come Palazzo Besta a Teglio, ripropone il completamento di affreschi mancanti, resi di nuovo vivi da fotografie fatte a persone reali, abitanti del paese, che si sono proposti nel casting come interpreti dell'Orlando Furioso.
Allora, secondo me è una sorta di, come dire, di stimolo alla gente, che dà alcuni particolari, alcune interpretazioni, e poi andate a saperne qualcosa di più, andate a visitarli i musei, giusto?
Non solo andate a visitarli, ma abbiate il coraggio di guardarli con occhi personali, indipendentemente da quello che sapete. Lasciatevi portare dentro.
Gabriella Guerci, questo progetto è stato realizzato anche col MUFOCO, che è il museo di fotografia, che ha sede a Cinisello Balsamo, non è di Cinisello. Non sono solo fotografi, usano la fotografia.
Sì, è così. Diciamo che nell'arte contemporanea oramai la fotografia è un medium sostanzialmente al pari di altri strumenti e modalità di espressione, e diciamo che siamo andati ad individuare degli artisti poliedrici. Sono fotografi, ma sono artisti visuali.
Giovani anche?
Sì, sono giovani, però sono già affermati, hanno già, diciamo, all'attivo mostre, pubblicazioni, progetti di ricerca, per cui siamo andati ad individuare degli artisti che anche per i loro portfolio e le loro ricerche ci sembravano molto affini al tipo di lettura che in qualche modo ci aspettavamo, ecco, naturalmente lasciando assoluta libertà di linguaggio, di tecnica, di risoluzione degli audio.
Avete detto che però la committenza aveva un suo ruolo, no? In che senso? Gli hanno chiesto alcuni particolari, di mettere in rilievo alcuni particolari piuttosto che altri?
Allora, non è che funziona esattamente così, però è sempre una sorta di piccolo braccio di ferro tra una assoluta libertà creativa e invece...
È il direttore del museo che vuole far uscire...
Ma no, non è proprio così, è l'attenzione però anche alla presentazione di un progetto che risulti completo nelle sue intenzioni e nel suo valore, ecco, per cui c'è sempre una sorta di mediazione tra la libertà di scelta, di soggetto, di linguaggio, e invece una richiesta di senso che arriva dalla committenza, che è una committenza in questo caso duplice, perché c'è la direzione appunto regionale Musei di Lombardia, che ha avuto l'idea di ragionare insomma sui musei statali in gestione insomma alla direzione, che sono sul territorio regionale, ed un museo che è nato con la committenza pubblica e negli anni ha molto operato in questo settore, anche proprio interrogandosi su che cosa significa fare committenza a mano che passano gli anni, e si lascia sempre più libertà creativa agli artisti.
Senta, come sta il MUFOCO?
Ma sta abbastanza bene, abbiamo tanti progetti in questo momento e speriamo che il Ministero insomma abbracci i nostri propositi di rilancio.
Ma è sensibile San Giuliano?
Ma non l'abbiamo ancora incontrato per ora, ma ci sembra di sì, e soprattutto in questo momento la sottosegretaria Borgonzoni, che è la persona che ha la delega, insomma, alla fotografia, e che è venuta a Cinisello a visitare il museo, è rimasta molto colpita sia per il nostro patrimonio fotografico e sia anche per la nostra storia e la volontà di ampliare il museo e proseguire in questa attività che è sempre molto faticosa, però anche questa mostra di oggi ci dimostra che le istituzioni iniziano ad avere una sensibilità molto più spiccata nei riguardi della fotografia, per cui essere qui a Palazzo Reale con la direzione del Ministero e il museo a parlare, oltre che di musei, di fotografia, per noi è un grande
Va bene, dunque, va bene. 13 sguardi sui musei di Lombardia. Attenzione, sono sguardi, quindi non pensate di andare a vedere, come ci diceva Emanuela D'Afra, la direttrice dei musei lombardi, di andare a vedere una mostra documentaria. Sono interpretazioni, sono particolari, sono sguardi. 13 sguardi sui musei di Lombardia, Palazzo Reale, la mostra a ingresso libero e fino al 2 di aprile. E fa parte di Museo City, come fa parte di Museo City Disco Rivoluzione. Sì, che cos'è? È una rivoluzione. È il PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea, che diventa una discoteca. No, di giorno resta una mostra che rilegge lo scenario e l'atmosfera delle discoteche, attivando una serie di installazioni site specifiche. Poi di notte gli stessi spazi del PAC si animano grazie agli eventi musicali, ed è proprio Disco Rivoluzione, la mostra evento ideata dal Politecnico, dal PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, e dal Le Cannibal. Quindi sera e domani, attenzione. E restiamo in via Palestro, perché dicevamo il PAC, sapete che è in via Palestro, perché per neoclassico e romantico è la mostra Pompeo Marchesi, scultore collezionista.
Primo modello della Ebe. Della Ebe esistono quattro.
Ah, adesso ci fermiamo un attimo, perché qui vi porto in mostra con la restauratrice, uno dei restauratori, perché dovete sapere che le opere stupende che sono in mostra alla GAM sono state tutte restaurate dallo studio Aconerre, da Marilena Anzani e da Alfiero Rabbolini, che sono due restauratori eccezionali. E però prima vi dico di questa mostra. Allora, Pompeo Marchesi, classe 1783, un grande scultore dell'Ottocento, allievo di Canova, amico di Hayez, ha studiato a Brera ha contribuito a rendere Milano europea. Adesso questa mostra, la Galleria d'Arte Moderna, ricostruisce la sua vita e le sue opere, e anche il suo atelier, che è stato ricostruito dopo un incendio. L'atelier era in zona Porta Venezia, e questo atelier era uno dei luoghi più alla moda nella Milano della prima metà dell'Ottocento. Pompeo Marchesi però non era solo uno scultore, ma era anche un collezionista, e infatti in questo percorso espositivo vediamo non solo i gessi delle sue sculture, delle sue opere, i suoi modelli, i suoi schizzi, i suoi disegni, ma anche quelli che lui collezionava dei suoi contemporanei, tra cui Appiani, Bossi, Hayez, soprattutto vediamo anche un'opera stupenda, che è quella a cui accennava prima Marilena Anzani, di Antonio Canova, la Ebe, no? Perché Pompeo Marchesi possedeva il modello in gesso di Ebe, una scultura incantevole che venne quasi distrutta nell'attentato del PAC. E come vi dicevo prima, tutte le sculture in mostra sono state stupendamente restaurate da Aconerre, da questo studio. E allora adesso noi andiamo in mostra con Marilena, che insieme ad Alfiero ha restaurato queste opere.
È il primo modello della Ebe. Della Ebe esistono quattro versioni. Questo qua è il primo modello della prima versione, che sta a Berlino. Poi da una all'altra lui gli faceva delle piccole modifiche. La cosa principale è il sostegno. Le prime due hanno questa nuvola. Le altre due hanno un tronco che le rende più stabili. Cioè, lei
di che cos'è? Di gesso,
questo
di marmo?
Gesso, questo è il gesso, il modello in gesso che è servito poi per fare la replica in marmo. Infatti vedi tutto.
Ma voi avete dovuto restaurare anche il gesso?
È il gesso che va restaurato. Vedi, questi qua sono i punti di misurazione che servivano poi per riportare le stesse misure nel marmo e farla uguale. Solo che lui ogni volta faceva delle piccole modifiche. e lo faceva già tra il modello e l'opera originale, infatti quella di Berlino ha dei particolari diversi, e poi soprattutto lo faceva tanto da un esemplare all'altra. Ha fatto la prima a Berlino, la seconda a San Pietroburgo, poi ce ne sono altri due, che sono una a Forlì e l'altra a Chatsworth in Inghilterra, che siamo andati a vedere anche quella in Inghilterra. E hanno il tronco, e sono le differenze più grandi.
Questo è il modello fondamentale.
Questo è il modello della prima, perché lui poi per ogni esemplare che faceva, avendo queste modifiche che la cambiavano in modo notevole, cioè se uno conosce l'opera le vede, ad esempio il fiocco dietro cambia completamente da una all'altra, vedi questa ha i nastri sotto e il termine del fiocco rivolto verso l'alto, e dici ma come, non è possibile, invece proprio perché lei scende dall'Olimpo, la coppiera degli dei scende dall'Olimpo per dare il nettare agli umani, e quindi c'ha proprio questa sensazione del volo che poi si posa sul terreno, no? E anche la nuvola.
Ma voi come l'avete trovata? Conciata?
Pezzi. No, questa qua è esplosa nel 93, quando c'è stata l'esplosione della bomba qua in Via Palestro, cioè lei praticamente è caduta contro i gradini dello scalone e si è frantumata in centinaia di pezzi. La parte qua del blocco delle gambe era più integra, la parte sopra, la faccia era completamente disfatta, infatti se vedi c'è una grossa integrazione.
Ma come avete fatto a ricomporla?
E con tanta pazienza, esperienza e capacità, amore per il lavoro e tutto quello che
ci vuole. Ma avevate un disegno?
No, vabbè, ma si sapeva com'era. La cosa importante è stata quando abbiamo trovato i frammentini della punta del naso, perché allora con quelli lì siamo riusciti a ricostruire tutto il volto, perché se tu vedi la metà degli occhi e la parte centrale della fronte sono uno stucco.
Cioè una la mira così, ma dietro c'è un lavoro infinito.
Sì, un lavoro infinito, infatti qua... questa sia proprio la parte dove si è schiacciata, ci sono ancora tantissimi frammenti, vedremo poi magari adesso con le nuove tecniche. Però se adesso si usa tanto fare le ricostruzioni 3D, in realtà non puoi farlo, perché dal gesso al marmo c'è una differenza nella tecnica di lavorazione, per cui non ritrovi gli stessi tipi di lavorazione. Ad esempio nelle dita, nelle mani, nel gesso hai dei piccoli ferretti che reggono le dita, quindi possono essere aperte senza nessun sostegno che tu vedi. Nei marmi invece hanno bisogno dei piccoli ponti di marmo che collegano le dita. Se tu fai il 3D del marmo e lo riporti su un gesso, ti vedi queste cose che non c'entrano niente.
Ma per esempio tutta questa composizione, visto che era frantumata, avete usato il materiale originale o avete aggiunto voi del gesso?
Soltanto qua, ad esempio, vedi, ma qui c'era già una vecchia stuccatura e l'abbiamo rifatta, ma se no è tutto originale, è ovviamente ogni frammento è esattamente nel posto dove
ma
doveva essere.
Siete stati fortunati a trovarli tutti i frammenti.
E beh, i frammenti erano lì per forza, soltanto che erano sparpagliati dappertutto, poi il gesso.
Complimenti.
Quando il gesso cade e si schiaccia, per cui non hai più la forma, anche tanti frammenti erano schiacciati e non riuscivi più a ritrovare la collocazione. Però negli anni aveva perso il suo valore storico, cioè non era più riconosciuta come il modello originale. Cioè storicamente quando è entrata in museo si sapeva che era il modello originale, infatti Onur aveva descritta come il primo modello della Ebe. Poi negli anni si era persa, e poi nei gesti quando si sporcano c'è l'abitudine di dargli una mano di bianco, li colori.
Grande errore?
Metà e metà. Errore perché non vedi più la superficie, perché cambia, perché ingialliscono.
E lei aveva una mano di bianco?
Lei ne aveva tre che erano diventate ormai grigie. Questo però è servito perché praticamente gli ha fatto da protezione. Tanti frammenti ritrovavamo l'attacco della vernice, non tanto del gesso sotto, ma si è riusciti a ricomporle con tutta la vernice. A quel punto lì, vedendo i frammenti, vedendo anche la parte interna del gesso, si è visto che era il modello originale e non era questa copia. C'è questo calco che si era riportato negli anni. Anche queste macchie più scure non sono sporco, ma sono delle alterazioni dei protettivi o delle colorazioni che venivano messe.
E voi le avete lasciate?
Noi le abbiamo lasciate, negli altri musei le hanno tolte tutte, poi quando vedi i convegni dici...
Perché le avete lasciate?
Perché secondo noi sono un dato storico importante, bisogna fare tutta una serie di analisi, capire che cosa sono, poi al limite si alleggeriscono un po' se danno fastidio. Ma sicuramente non era bianco questo gesso. E poi negli incarnati abbiamo trovato già nell'impasto dell'ossido di ferro che gli dava un pochino di colorazione rosa e una patinatura leggerissima di una cera rosata, per cui è bellissimo. Poi ovviamente quando è così con le
ma è meravigliosa,
sì. Sì, è una cosa bellissima, è molto bello anche proprio...
Canova vi sarà estremamente grato per averla ricostruita
più
così
noi,
bene.
Più noi, sarà arrabbiato.
No, la cosa bella è che voi fate una sorta di restauro conservativo in qualche modo, non stravolgete...
No, assolutamente, tutto quello
che serve... Non fate il belletto alle opere.
No, tutto quello che serve per conservarle, cioè noi arrivano in questo momento storico della loro storia conservativa abbastanza disastrate e noi cerchiamo di ridargli tutta quella funzionalità estetica, strutturale, tutto che gli permetta di continuare.
Però
essere...
rispettando per esempio la patina, cioè, i segni del tempo, eccetera.
Certo, perché non è uscita dallo studio adesso, ha avuto più di 100 anni di storia e
si deve vedere.
Si deve vedere.
Come le rughe di Anna Magnani.
Esatto, togliendo tutti gli elementi di degrado che invece sono dannosi per l'opera. Però la storia dell'opera deve rimanere. E poi è bello, se io ti racconto che c'è stato l'incendio e lo ritrovo nelle opere, è interessante, è un dato che non viene perso. E se, e
la cosa bella, storia.
Un altro appunto che noi conosciamo Pompeo Marchesi come uno scultore molto raffinato, molto cioè con il attento nei dettagli. E poi guardiamo i bozzetti, secondo me sono meravigliosi perché sono degli...
Allora, capito? È dietro... Le incantevoli opere che sono esposte in questa mostra alla GAM, neoclassico e romantico, Pompeo Marchesi, scultore collezionista, dietro quello che voi vedete c'è un lavoro incredibile di restauro fatto dallo studio Aconerre. Abbiamo sentito Marilena che insieme ad Alfiero ha fatto questo lungo e minuzioso lavoro. E, insomma, mi è sembrato giusto dare spazio a questo, perché loro ci restituiscono la bellezza e lo fanno, come ci ha spiegato Marilena, in questo modo rispettando la storia anche e la patina del tempo, giustamente, insomma. Allora, la mostra è alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, vi consiglio di andare a vederla, via Palestro 16.
You've been on my mind. I grow fonder every day, losing myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let.
piace sfumare ad Elma, il tempo fugge, noi dobbiamo occuparci ancora di tante cose. E adesso andiamo alla Fondazione Somaini, perché è in corso la mostra Francesco Somaini, Immaginare Scultura, la pittura, una settantina di opere realizzate negli anni 50 e 60, rappresentative dei diversi momenti creativi, delle tecniche utilizzate. La cosa molto interessante è che le sue sculture vengono messe in relazione ai dipinti, alle pitture. Allora, la mostra è curata dalla sua figlia appassionata, Luisa Somaini, e nel bel catalogo edito da Silvana Editoriale c'è il contributo di due giovani, Manuele Greco e Lucio Nobile, due giovani studiosi.
Due studiosi che voi avete curato il catalogo per questa mostra?
Sì, abbiamo fatto due contributi, uno dedicato, il mio è dedicato al rapporto fra Ragghianti, Carlo Guido Ragghianti, che è stato uno storico dell'arte importante italiano e importante anche per Somaini negli anni 50, intorno a metà degli anni 50. E quindi diciamo il mio saggio parla proprio di questo rapporto fra i due, fra lo scultore e lo storico dell'arte, perché Carlo Ludovico Ragghianti fu il primo storico dell'arte ad occuparsi della pittura di Somaini, quindi il primo a definirlo scultore e pittore.
Ecco, e qui vediamo molto questo rapporto, no? La preparazione per una scultura. E va bene, l'allestimento è messa proprio in modo che si possa vedere bene, no? Questo studio.
Sì, sì, in realtà diciamo che la pittura per Somaini è una fase molto, come dire, molto centrata nel tempo, cioè Somaini realizza diciamo opere, è soprattutto uno scultore come sappiamo, ma realizza la pittura dagli anni 50 a 1965, dopo quella data smette completamente di dipingere. E la pittura non è un'attività che in qualche modo contemporanea alla scultura, perché lui rimane sempre uno scultore che dipinge. La pittura è un momento che è o prima o dopo la scultura, o comunque sempre alternativa alla scultura. Cioè, una sorta di collaterale, cioè lui diciamo dipingendo sogna la scultura in qualche modo, quindi non è mai un bozzetto
la forma la mette su tavola,
non è mai un bozzetto preparatorio, non è un disegno preparatorio per una scultura.
Invece?
Allora, io invece, appunto, essendo una mostra dedicata alla pittura di Somaini, ho cercato di, appunto, capire bene cosa significasse in quegli anni dipingere per uno scultore, cioè appunto la funzione che la pittura ha per uno scultore che pensa da scultore e dipinge anche da scultore, infatti poi tecnicamente...
No, scusami se ti interrompo, ma lo vediamo spesso, perché per esempio sono stata alla mostra alla GAM di Pompeo Marchesi, mm-hmm. Anche lui faceva questa cosa,
certo, sì, no, ma infatti...
schizzi, disegni e poi tac.
Scusami. No, ma infatti tutti gli scultori hanno sempre dipinto negli stessi anni, sia Manzù che Marino Marini, che tutti gli scultori, anche Giacometti dipingevano.
Cioè una pratica costante.
Esatto, però molto spesso per lo scultore, come appunto scrivo nel saggio, la pittura ha sempre una funzione di verifica per la scultura, cioè lo scultore pensa a una scultura e utilizza la pittura per compensare quello che non può fare in scultura, ad esempio l'ambientazione di un'opera che non si può immaginare per una scultura perché può essere esposta con qualsiasi condizione di luce, mentre nel dipinto lo scultore può controllare da dove viene la luce, può controllare l'atmosfera, i colori e tutti gli aspetti più...
Allora, la pittura di Francesco Somaini, accostata poi alle sue sculture, alla Fondazione Somaini, che si trova in via Cassolo di fronte al numero civico 3, all'altezza del Porta Vigentina 31 dall'altra parte. Insomma, si entra da via Cassolo. E E adesso velocemente volevo parlarvi di Cenacolo Live, è un progetto di arte partecipata, di inclusione culturale. È cominciato nel maggio del 20 dell'anno scorso e ha coinvolto giovani creativi delle aree periferiche, Dergano, il municipio 9, e coinvolgerà Barona, municipio 6, mettendo in dialogo questi due luoghi periferici della città col centro, attraverso la reinterpretazione contemporanea del grande capolavoro di Leonardo da Vinci, L'ultima cena. Allora, è stato presentato e per noi c'era la nostra collaboratrice Manuela Accinno.
L'opera è stata presentata a Brera nella Sala della Passione. Quello che si va a vedere è una live performance realizzata da un collettivo che si chiama Nuova Armenia nella zona di Milano chiamata Dergano, quindi una zona periferica. Questo collettivo ha realizzato un film, un corto, ispirato al Cenacolo, all'opera insomma famosa di Leonardo da Vinci. È una visione molto particolare perché non guardiamo solo il cenacolo rimane in sottofondo e si vedono questi ragazzi, questo ragazzo diciamo il protagonista del film, che si muove in una sorta di natura dove c'è poi questa grande tavola imbandita. A questa tavola noi non vediamo persone, ma sentiamo delle voci, dei ragazzi che raccontano delle loro esperienze come se fossero seduti al tavolo. E così veniamo immersi in questa sorta di esperienza dove Leonardo da Vinci però è in sottofondo, mettiamola così.
Cioè si vede l'ultima cena, il dipinto.
Sì, sono 2-3 minuti dove abbiamo una visione proprio diretta dell'opera, proprio all'interno infatti del Museo del Cenacolo.
Senti, questa è un'opera partecipata, ma mi pare che appunto vengono coinvolte anche le periferie, in che modo?
Sì, i ragazzi che hanno realizzato questo corto sono di un collettivo che si chiama Nuova Armenia e anche la location dove è stata realizzata diciamo la prima parte di questo film è una zona periferica, quindi hanno anche rivalutato uno spazio architettonico in periferia.
Che zona è? Dergano, Barona? Dergano è la zona e poi il lavoro continuerà alla Barona. Ringrazio Manuela Accinno. Allora, questo lavoro, Cenacolo Live, è la prima opera pubblica acquistata dal Museo del Cenacolo Vinciano e servirà come strumento ulteriore di fruizione al Museo del Cenacolo. Allora, volevo segnalarvi soffio di primavera, fiori, piante, idee per il giardino a Villa Necche Campiglio oggi e domani dalle 10 alle 18, piante, fiori, eccetera. E adesso vi voglio portare in un momento particolare, quando la città di Milano ha conferito il sigillo a un grande, grande, grande fotografo, Salgado.
Sindaco Giuseppe Sala ha deciso.
Quello che sentiamo è l'assessore Tommaso Sacchi.
Il sigillo della città a Sebastiano Salgado. Uno dei più grandi fotografi contemporanei. Ha saputo portare all'attenzione del mondo intero con il linguaggio diretto ed evocativo delle immagini, temi cruciali della contemporaneità, da quelli sociali a quelli della sostenibilità ambientale e dell'equilibrio tra l'uomo e la natura. Sebastiano Salgado ha da tempo stretto un rapporto speciale con la città di Milano. Nella nostra città la sua opera ha sempre suscitato interessi ed emozioni e proprio in questa città Salgado ha sempre trovato donne e uomini pronti a condividere e ad apprezzare il suo impegno per un mondo più giusto, più verde e più a misura d'uomo.
Una sala Alessi gremita. L'occasione è stata la presentazione di Amazzonia, la mostra che vedremo a maggio alla Fabbrica del Vapore. Dopo Genesi, di qualche anno fa, Salgado, con le sue stupende foto in bianco e nero, ci mostra il tesoro da salvare, la foresta amazzonica. Un lavoro durato 10 anni. Da salvare non c'è solo la natura e il rapporto che l'uomo ha con essa, ma ci sono gli indigeni, i popoli indigeni e tra questi il popolo degli Yanomami e la loro cultura. Salgado ha fatto della sua fotografia un discorso politico, senza dimenticare i danni, il pericolo di un governo come quello di Bolsonaro, che comunque è stata solo l'ultima delle devastazioni, ci ha fatto notare. E ora, col presidente Lula da Silva, si spera in un cambiamento di rotta. Ma sentiamo un frammento del suo lungo discorso e poi la traduzione.
Come on pourrait faire? Parce que ensemble on a détruit l'Amazonie, mais ensemble on peut la protéger. On peut ensemble avoir un comportement responsable que on puisse protéger l'Amazonie. Quand Lélia a pris la décision, et moi, de présenter ces photos, et moi de faire les photos, on voulait amener pour les gens qui regardent cette exposition, une Amazonie pure, une Amazonie pristine, une Amazonie qui représente la grande majorité de l'Amazonie, qui représente 82% de l'Amazonie. On n'a pas amené des photos de la forêt brûlée, on n'a pas amené la partie que les orpailleurs ont détruite de l'Amazonie. Non, on a amené une Amazonie que les gens puissent regarder et comprendre l'importance, la essentialité, la beauté de cet écosystème. C'est ça cette exposition. Et ce qu'on attend avec l'information que les leaders comme David Copenhague donnent dans cette exposition, qu'on puisse contribuer à former la conscience des gens pour qu'on puisse protéger la forêt amazonienne.
Beh, sa vede, l'Amazzonia è un ecosistema estremamente minacciato e noi la stiamo perdendo. È stato anche l'ultimo recente governo di un presidente che si chiama Bolsonaro, che per quattro anni ha diciamo inferto ulteriori colpi all'Amazzonia e che ha davvero pregiudicato tantissimo non solo l'Amazzonia ma anche le comunità degli indigeni che ci vivono. Però il tutto non è iniziato con Bolsonaro, probabilmente ora, se supponiamo che sia stato già distrutto irreparabilmente il 18,5% dell'Amazzonia, Bolsonaro ne ha distrutto lo 0,5%, ma il 18% era già stato distrutto. Diciamo, ci sono fra virgolette i cattivi, no, che arrivano e distruggono la foresta oppure che minacciano le comunità degli indigeni, ma siamo tutti noi questi cattivi.
Allora, la mostra che vedremo a metà maggio alla Fabbrica del Vapore, che è costata 10 anni di viaggi e di lavoro a Sebastiano Salgado, è proprio questo, è renderci consapevoli che tutti quanti siamo responsabili e dobbiamo prenderne coscienza della distruzione non solo della foresta amazzonica, ma anche degli Yanomami, dei popoli indigeni. Allora aspettiamo con ansia questa mostra e io sono in chiusura, volevo segnalarvi che oggi pomeriggio alle 16 viene inaugurato Fotoromanzo Testori, immagini di una vita, un percorso di fotografie, video, testi, installazioni. È un omaggio a Giovanni Testori perché il 2023 celebra il centenario della nascita di questo grande, non solo artista, un intellettuale a tutto tondo. Allora, inaugurazione oggi alle 16 a casa Testori, largo Testori 13 a Novate Milanese. E io ho terminato, un caro saluto a tutte e a tutti da Tiziana Ricci e i Girasoli vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, dalle 13:20 alle 14:00.